è facile afferrarti in un istante. Se fosse semplice, morirei in questo momento. Ma per me è più facile ritrovarti in un granello di questa sabbia raccolta della Lamen. I Messerschmitt in lenta ricognizione, la seduzione sulle donne dei futuristi che c'è, l'arte oratoria che si è già fatta azione lungo i cannoni che riversano fuoco sulla perfida Albione. Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza. Se senti il profumo della primavera, poi vai dentro alla neve in disgelo come membro del Tatenokai, nella gelida forza che aveva la mitraglia dei nostri soldati. I nostri ragazzi più belli ci hanno lasciato cuori infuocati. Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, qui con voi è la crew anconetana, io sono Matteo e qui con me c'è Michele.
Ciao a tutti.
Quest'oggi con un format un po' diverso rispetto al solito, perché di solito è Michele che fa l'introduzione, ma oggi pensavamo di fare un'intervista, quindi io sarò l'intervistatore e Michele ci parlerà di Ernest Jünger. Ed è in occasione dell'uscita dell'allegato Jünger, il sismografo della modernità, un allegato che uscirà questo aprile insieme al Primato Nazionale, ed è una sorta di riassunto molto ben fatto e con degli elementi ulteriori rispetto al libro che ha pubblicato quasi un anno fa, Ernest Jünger, il volto della tecnica per i tipi di altaforte. E oggi lo intervisterò, gli farò alcune domande su questo suo libro e parleremo appunto di questo personaggio straordinario che ha attraversato tutto il XX secolo ed ha avuto nella sua poliedricità alcune delle intuizioni che avrete modo di scoprire se non avete già letto il libro, e vi consiglio di comprarlo e di comprare anche l'allegato perché ci sono delle novità ulteriori rispetto al libro. Ma c'è anche una occasione ulteriore che mi piace ricordare, perché questo libro è stato appena tradotto in francese per i tipi dell'associazione Iliad, e quindi sono diverse occasioni da celebrare, ecco.
Sì, diciamo che è anche un riconoscimento autorevole che l'Istituto Iliade è l'istituto per la lunga memoria europea nata per la volontà testamentaria di Dominique Venner, quindi è anche un riconoscimento di pregio che il fatto che abbiamo tradotto il mio primo libro, appunto Ernest Jünger e il volto della tecnica. Sì, fa quasi strano parlare un po' di questi libri, di essere in questa doppia veste di ospite, di ospitato, quando solitamente sono io l'ospite, ossia colui che ospita altri in questa trasmissione. A Junger avevo anche dedicato qualche puntata, sia lui che anche al fratello Freddy Georg, quindi è anche un autore che abbiamo un po' scoperto insieme, perché noi tanto... Per chi non ci conosce, siamo amici di lunga data, io e Matteo, e Junger è stato anche un punto di contatto, è anche un autore che abbiamo scoperto insieme, prestandoci quei libri allora un po' introvabili che riuscivamo di volta in volta a trovare, discutendo e parlandone e leggendolo quasi a nostro punto di riferimento ideale. Un punto di riferimento è anche abbastanza strano avere, perché non è un autore sistematico, non è un autore facile, è un autore che ha prodotto tanto, perché ha anche vissuto tanto, ed è anche un autore che spazia tantissimo, dall'esperienza della Prima Guerra Mondiale a testi più teoretici, come può essere L'Operaio, fino a divagazioni, diari di viaggio, anche la sua passione per gli insetti, così. Quindi è una bella occasione che, anche da un punto di vista quasi sentimentale, devo dire, è carina, carina. Ci prende. Beh,
proprio per ritornare appunto su questa cosa del sentimentale, vorrei partire appunto da un libro che è stato forse la pietra miliare che ci ha fatto scoprire Junger, o perlomeno ci ha fatto scoprire a me prima, ma subito dopo a Michele, e ci ha unito in questo lungo viaggio nella scoperta di Ernest Junger. Sto parlando di Ludi Africani, un libro che tratta della sua prima esperienza guerresca, quindi della sua fuga da casa per raggiungere la legione straniera francese nel 1913. E quindi c'è questa sua esperienza giovanile che prelude poi alla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, ma questa esperienza fanciullesca, molto, molto libera, molto spensierata, sognante. E proprio riguardo appunto allo Junger soldato, ma anche allo Junger sognatore e combattente, vorrei partire da qui per poterti fare la domanda, cioè notando come in questo sguardo appunto così infantile, ma allo stesso tempo attento alle cose, come fosse un bambino che scopre questo fantastico mondo della guerra, vorrei chiederti della sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, facendoti notare una cosa come spunto, cioè da questo suo sguardo, quasi da contemplatore solitario, ante litteram, cioè come lo Junger dei decenni successivi alla Prima Guerra Mondiale, che contempla magari gli insetti, che va alla ricerca delle sue cacce sottili, nella sua esperienza e nei suoi diari di guerra, questo sguardo che dicevamo infantile si concentra sui campi di battaglia. E a me il formicolare, per esempio, dei soldati sul terreno di guerra che escono magari da queste buche sotterranee ha ricordato appunto il formicolare degli insetti. E questo sguardo attento e sognante che Junger rivolge ai combattenti, essendo lui stesso combattente, e ricordiamo appunto il suo testo di quegli anni più importante e più significativo, che è Nelle tempeste d'acciaio, questo sguardo che poi si ripeterà appunto nella sua lunga vita anche di entomologo dilettante, oltre alla memorialistica, si concreterà poi negli anni successivi anche in un testo fondamentale come è quello dell'Operaio. Spiegaci un po' questo passaggio, cioè dallo Junger combattente, dal milite ignoto della Prima Guerra Mondiale all'Operaio. Questa evoluzione, questo Junger che osserva appunto i campi di battaglia e le mutazioni che avvengono nella società in generale e nella storia d'Europa, ecco.
Sì, rimaniamo anche un attimo prima su Ludi Africani, perché il motivo vero per cui si arruola poi nella Legione Straniera non è tanto in sé per sé l'avventura con la Legione Straniera, ma anche questa volontà di scoprire l'Africa come luogo della libertà, di una libertà primitiva assoluta e di andare a scoprire, e anche qua c'è una nota quasi infantile, perché poi era giovanissima, era minorenne, è anche il motivo per cui il padre riuscì a riportarlo in Germania giusto in tempo poi per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Una delle motivazioni è quella di andare a scoprire cosa succede alle strade quando finiscono, che è un'immagine bellissima di andare a cercare un po' l'illimitato, quindi di andare a vedere dove la civiltà finisce, dove incomincia la natura, dove comincia il favoloso, l'avventuroso, e quindi c'è questa dimensione svagata, e appunto che il richiamo più forte dello Junger giovane è quello di un fantasticare l'avventura e una libertà estrema, quasi da pirata, da romanzo d'avventura, da romanzo da Isola del Tesoro. Ed è una cosa che ritorna anche nella sua esperienza più dura, nella sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, che come giustamente noti te è lontana da una moralizzazione, da una contrizione rispetto alla guerra. Quasi la descrizione che ti dà Junger è lui che con un saltello rientra nei rifugi quando scoppia l'inferno delle artiglierie e ci sono i bombardamenti, così, e lui con leggerezza saltella, hop, e si mette al riparo. Oppure lo Junger che ferma la marcia perché ha perso una delle più importanti, una medaglia appena ricevuta, che era una delle seconde più alte onorificenze del Reich, che era la medaglia all'ordine degli Hohenzollern. Ferma tutti, cerchiamo, era tenente allora, e se la riappunta al petto. E quindi c'è questa dimensione di una leggerezza quasi un outsider della vita, che poi è anche una delle dimensioni che ritorna sempre nei personaggi di Junger, che sono quasi sempre anche i personaggi dei romanzi che rispecchiano questa sua dimensione, non solo in Martin Venator, in Emesville, ma anche nel Problema di Aladino, nell'Api di Vetro, addirittura in Un incontro pericoloso, dove descrive questo giovane svagato che viaggia per le città di una Parigi di fine di secolo sognante. Quindi c'è questa dimensione sognante quasi etera di Junger, che è anche un grande sognatore, è una cosa che spesso ritorna nella dimensione del sogno nei suoi libri, che però si accompagna a un'estrema lucidità, è anche quell'insieme tra il romanticismo della madre e il positivismo del padre, se gli vogliamo trovare una cifra psicologica che lui riconosce nella sua eredità familiare, per così dire. E questa dimensione, questo sguardo allo stesso tempo distaccato ma preciso, e come dici te, anche per certi versi infantile, è quello che caratterizza Junger. Che poi anche lo sguardo dell'uomo distaccato che guarda gli insetti anche durante la guerra è una cosa che per certi versi è concreta, è un fatto, perché anche durante la Prima Guerra Mondiale un modo che aveva Junger di svagarsi era quello di andare a cacciare gli insetti, che lui aveva una particolare predilizione per i coleotteri, quindi questi insetti della terra metallici, perché con questa armatura che risplende al sole, e che quindi riprende bene anche questa immagine dei soldati figli della terra coperti di metallo che vanno in combattimento. Quindi sì, giustissimo quello che dice, e per certi versi la teorizza pure questa cosa, perché in parte la possiamo anche trovare in quello che nel cuore avventuroso chiama una visione stereoscopica, quindi una visione che mette insieme sia la superficie sia la profondità, è un po' la trasparenza del cristallo, in cui dalla superficie, dall'asprezza della superficie si intravede anche la bellezza dell'interno, quindi questa capacità di vedere nell'effimero l'irruzione nell'assoluto, che ha sia questa dimensione metafisica, questa dimensione contemplativa, questa dimensione anche di profondo amore per la natura, per ciò che lo circonda, ma anche una visione che permette di andare a fondo nelle cose, di non farsi prendere troppo dalle cose, ma di puntare al centro, di vedere quel centro immobile che muove tutto. E quel centro immobile che muove tutto nei grandissimi sommovimenti, nel grandissimo dinamismo della prima parte del secolo, è un po' la tecnica, la mobilitazione totale che Junger sperimenta su se stesso appunto nella Prima Guerra Mondiale, in questa guerra così particolare, una guerra che doveva porre fine a tutte le guerre, invece riporta quasi l'uomo a una sua primitività, allo scontro all'arma bianca con le mazze e i coltelli. Quindi una guerra che mette insieme sia grandissimi progressi in tutto l'armamentario scientifico, che possono essere quello dei gas, dei carri armati, dei lanciafiamme, di tutte le innovazioni tecnologiche, ma insieme a un ritorno anche a un primordio, a un'origine dell'uomo. Quindi la Prima Guerra Mondiale è un punto di rottura in cui il progressismo, l'idea che il progresso porti con sé anche un progresso morale finisce, e la tecnica si dimostra anche un qualcosa che, come un serpente che ritorna a se stesso e che produce in realtà un cambiamento radicale nella geografia della Terra. E questo cambiamento che appunto vede nelle tempeste d'acciaio, che poi anche questa è un'immagine bellissima, un'immagine archeofuturista, per anticipare poi un termine che usa Guillaume Fay, perché mette insieme sia la natura, la tempesta, sia l'acciaio, che poi le tempeste d'acciaio ce le possiamo anche immaginare plasticamente come queste ondate di granate, di shrapnel, che bombardano, che spezzano le trincee, ma anche un'immagine dell'Edda, che lui riprende direttamente da un verso dell'Edda. Quindi ancora questa idea di futuro e passato che si incontrano. E questa mobilitazione totale, ossia questa, che è qualcosa di diverso da una semplice massificazione, da un'entrata nelle masse della storia, ma è un po' questa, per certi versi, questa distruzione di legami storici, di tutto un mondo che poteva essere rappresentato dalla Belle Époque, che viene messo in movimento, che viene mobilitato e che viene per certi versi fatto passare come attraverso il fuoco per essere raffinato. E quindi la mobilitazione totale è questa, anche la tecnica diventa il modo con cui mobilitare il mondo, diventa anche un modo per trasformare il mondo, per creare un nuovo rapporto con la realtà, che poi è anche quello che ritroviamo nell'operaio, che l'operaio per certi versi è la figura del soldato in pace, così come il soldato, il milite ignoto, viene caratterizzato da un rinnovato rapporto con l'elementare, perché proprio questa sua materialità, nel senso questo suo scontro con la guerra, con la distruzione, con anche la distruzione di se stesso, lo pone di fronte a una scelta elementare, a una riscoperta degli strati più profondi dell'essere, che in tempo di pace è la stessa dell'operaio. Quindi c'è un profondo filo conduttore fra il soldato della Prima Guerra Mondiale, il milite ignoto, come hai giustamente detto te, perché c'è questa dimensione anche un po' spersonalizzante sia nell'operaio che nel soldato, che però produce non una semplice fuga romantica, non produce una visione solamente negativa, ma vede nella tecnica una sfida e anche appunto una possibilità di ritrovare un rapporto diverso con la realtà.
Bene, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto all'operaio, ma io ti chiederei, partendo sempre appunto dall'operaio, ed entrando negli anni 30 della vita di Junger, perché l'operaio è del 1932, e dal punto di vista storico tutti sanno, insomma, che appunto l'ascesa del nazismo risale a quegli anni lì, al 33, sarebbe stata, nonostante tutta la, diciamo, gli anni precedenti, in cui Junger tra l'altro mantiene dei rapporti ambigui, e di questo poi ti chiederò appunto, come vedi il rapporto di Junger con il nazismo montante, cioè con il nazismo che si impone sulla Germania della Repubblica di Weimar? E ti chiedevo appunto gli anni 30 perché ci sono quasi due estremi di quel decennio, cioè da un lato l'operaio, che alcuni vedono appunto come qualcosa che precorre, anche se in maniera fumosa, il nazismo e l'uomo nuovo nazista, e dall'altro, all'altro estremo del decennio, un romanzo come Sulle scogliere di marmo, che altri invece leggono quasi in chiave antinazista. E appunto ti chiederei di questo, del rapporto di Junger con il nazismo e anche con la rivoluzione conservatrice. Quindi come vive Junger quegli anni?
Sì, Spesso si tende a estremizzare un po' la differenza fra rivoluzione conservatrice e nazismo, perché banalmente il nazismo ha una porta con sé quasi una, almeno una sua cifra quasi di illegalità, di demonizzazione tale di cui non si può nemmeno parlare, quindi lo si mette un po' tra parentesi, dimenticando un po' che il nazismo è una delle correnti di questo grande calderone, questo grande insieme di forze che è stata la rivoluzione conservatrice. Quindi il nazismo, quella che Junger chiama la scuola bavarese, è una delle tante correnti di un mondo che è il mondo nazionalista, il mondo combattentista, che cerca di reagire alla sconfitta tedesca e anche alle sfide che l'inizio del secolo pone alla Germania e anche al mondo. Quindi separarli in maniera critica è un lavoro spesso anche fatto delle volte in malafede, anche magari con dei fini nobili, ossia con la volontà di salvare autori della rivoluzione conservatrice dall'oblio, dalla questa diciamo demonizzazione del nazismo, per poterne comunque parlare al pubblico, a un pubblico in cui Hitler ormai è assurdo, più o meno a una satana di cui non si può assolutamente dire niente, e quindi andando anche a leggere un'opposizione che è un'opposizione interna come un'opposizione invece assoluta, cosa che per certi versi accade anche in Italia. Pensiamo alle operazioni culturali di un Giordano Bruno Guerri su D'Annunzio, in cui estremizza l'antagonismo con Mussolini per cercare di salvare D'Annunzio dal fascismo e poterlo recuperare anche a un pubblico più ampio, a un pubblico anche antifascista, per così dire. Quindi innanzitutto secondo me c'è da fare questo distinguo. Junger tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale assume un po' diventa uno dei principali punti di riferimento della generazione del fronte. Scrive per lo Stendardo, che è uno degli organi dello Stahlhelm, dell'elmetto d'acciaio, che è una delle associazioni combattentistiche più importanti del primo dopoguerra, da cui si allontana perché vede nelle posizioni politiche dello Stahlhelm delle posizioni troppo conservatrici, troppo legalitarie, troppo rigide. Mentre invece Junger afferisce più a una corrente che potremmo definire nazional rivoluzionaria, vede nella generazione che ha fatto la prima guerra mondiale la generazione che ha perso la guerra per riconquistare se stessi e la Germania, quindi come la guerra, la possibilità di riflettere per i tedeschi sulla propria particolare via alla modernità, per così dire, quindi come un rifiuto di quello che è stato un certo tipo di anche di liberalismo anteguerra, e ritrovare invece una dimensione più comunitaria, organica, nazionalista, in un nazionalismo che non sia solamente una conservazione dello status quo dell'esistente, ma che sia sempre progetto futuro, volontà di potenza, una volontà anche di modernizzazione, di andare avanti, di quindi anche trovare delle sintesi con il mondo operaio, quindi non leggendolo in un antagonismo dove da una parte c'è il mondo operaio del socialismo, del comunismo, e dall'altro ci sono i nazionalisti, ma invece cercando una integrazione, una mobilitazione comune. Quindi su questi temi Junger per certi versi, anche per questa visione del nazionalismo un po' volontarista, progettuale, rivolta all'avanti, ci può ricordare anche per certi versi certi aspetti del fascismo italiano, tant'è che in qualche scritto ha anche parole di elogio per il corporativismo italiano, per l'esperienza fascista italiana. Il vero punto di svolta, il vero cambiamento di Junger rispetto alla politica, secondo me è proprio un rifiuto del voler fare la politica, ma una volontà di essere più un letterato che un politico, ad esempio è una cosa che notiamo nel Cuore avventuroso, in cui questa somma quasi di descrizioni, di ritratti surrealisti, in cui emerge per la prima volta questa dimensione quasi dendistica, estetica di Junger, fa un po' un percorso al contrario di D'Annunzio. Se D'Annunzio è prima poeta, poi diventa politico, per certi versi Junger invece a fare il contrario. Quindi c'è un disinteresse, un distacco verso la politica che combacia anche un po' con la presa di con la presa a potere del nazismo, che comunque Junger critica principalmente per due ragioni. Uno, per una visione eccessivamente determinista del razzismo, quindi tutta quella parte del razzismo biologico, una parte che invece Junger rifiuta, e anche la vede nel nazismo una sorta di volgarizzazione e di nichilismo attivo, quindi anche una volontà, un cupio di soldi, una volontà di distruzione eccessiva. Invece per Jung il nichilismo è sempre qualcosa di parziale, sempre un distruggere per poi ricostruire, non è mai un odio profondo, un odio viscerale, ma c'è sempre, che emerge ancora di più poi con gli scritti della Seconda Guerra Mondiale, c'è sempre questa responsabilità rispetto all'avversario, c'è sempre questa volontà di comunque di un confronto alla pari, non di una distruzione totale, di conservare per certi versi una parte di energie, perché comunque non ci può essere, appunto, la guerra non può essere un'esperienza totalizzante, ma anche un'esperienza di riconoscimento fra due contendenti. Che per certi versi anche questa critica della volgarizzazione, del nichilismo e della capacità di mobilitare le masse del nazismo è un po' contraddittorio in Junger, perché se Junger è appunto l'autore della mobilitazione totale, della volontà di coinvolgere il popolo e anche i lavoratori alla causa nazionale, e criticare chi lo fa per certi versi può anche essere visto un po' come una contraddizione, come un rifugio in un aristocraticismo anche forse eccessivo. E sono forse un scritto più ancora che sulle scogliere di marmo, un scritto che fa vedere il dissidio interiore di Junger è proprio Heliopolis. Se sulle scogliere di marmo è un racconto che afferisce ancora alla dimensione del sogno, e torniamo anche alla prima domanda che ci siamo fatti, Heliopolis invece prende tanto anche dall'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, in cui Junger fu un ufficiale addetto anche a compiti di censura, così, nella Parigi occupata, in cui comunque vive anche abbastanza bene, è stata anche per lui una possibilità di conoscere autori interessanti come Jean Cocteau, come, o anche artisti come Picasso, anche come Céline, con cui però non si presero, perché appunto in Céline vede questa estremizzazione, questo odio totale per certi versi, questa disumanità, ecco. In Heliopolis si vede questo dissidio nel protagonista fra questi due mondi, tra un antico ordine cavalleresco e invece un nuovo ordine propagandista, nichilista, massificatore, in cui però non sa scegliere, perché l'antico ordine cavalleresco, etico, così, è comunque qualcosa che è ormai passato, che non riesce più a reggere i tempi, però i tempi che vengono non lo coinvolgono, perché producono delle distruzioni, anche appunto una riduzione dell'uomo che Junger rifiuta. E spoiler, perché Heliopolis non dà una vera e propria risposta a questo problema, perché c'è questa sorta di fuga in alto, nella nuova Esperi, quasi questi viaggi astrali, per così dire, in un nuovo mondo così fittizio, quindi non c'è una risposta concreta, ma c'è, sì, la possiamo leggere come una volontà di analogica di andare verso l'altro, però appunto non riesce a risolverli nel concreto questi due problemi, fra un vecchio ordine che può essere poi nel concreto quello degli Junker prussiani, quelli anche della Wehrmacht, che poi anche di quegli ambienti che poi produssero il famoso attentato di luglio contro Hitler, quindi quella vecchia aristocrazia prussiana, contro invece quella novità rappresentata dal nazismo, che però è inficiata da un nichilismo totalizzante e anche da una volgarizzazione, anche da comunque da una problematica morale, che è appunto quella anche del genocidio.
Mi pare che, per esempio, da quello che dicevi, e anche leggendo Junger, lui attraversi il nazismo con quella, è una parola chiave, la disinvoltura, lui dice la disinvoltura in francese, la utilizza molto spesso, come una sorta di distacco cavalleresco del combattente che è anche un iniziato, diciamo così, sì. E facendo riferimento appunto alle sue frequentazioni di un certo tipo come Hugo Fischer, quindi alle sue conoscenze di tipo esoterico, che poi anche nel secondo dopoguerra avranno un riscontro anche internazionale con la sua collaborazione con Eliade. Però ecco, mi pare che appunto si possa dire che questa disinvoltura, questa capacità di attraversare le cose senza sporcarsi, senza davvero molto spesso anche prendere parte con un atteggiamento eccessivamente attaccato alla materia, alla realtà, se per certi versi.
Quasi, no? Sempre un giocare con le parti.
Sì. Direi che dopo questa prima discussione sul Junger della prima e della seconda guerra mondiale, direi di fermarci un attimo per uno stacco musicale e poi riprenderemo analizzando lo Junger successivo.
Began to warm and chill to objects in the fields, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the Mill trolleys, wicked wheels, hook bone rising from my food. All things good are ungood, and the mercy seat is awaiting. And I think my head is burning in a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind, the other sick breath of mine. And I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger died upon the cross. Might I say it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand is evil across his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and in my body is on fire. God is never far away. My kill hand is called evil, wears a wedding band that's good. 'Tis a long suffering shackle, collaring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. In a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. Got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is boiling. In a way it's spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, I'm afraid I told a lie.
Eccoci di nuovo qua. Abbiamo parlato dello Junger combattente nella Prima Guerra Mondiale. Di uno Junger con uno sguardo, direi appunto infantile, ma con infantile in senso buono nel termine, quindi sognante ma allo stesso tempo molto attento agli eventi in cui con disinvoltura è coinvolto. E passiamo appunto allo Junger post seconda guerra mondiale, e questo stacco tra un primo Junger e un secondo Junger da molti è stato sottolineato. Molti appunto vedono un primo Junger e un secondo Junger. Il primo Junger, quello dell'operaio, quello che in una certa misura attraversa il nazismo, lo costeggia per certi versi, e il secondo, quello della disfatta della Germania nazista, in cui comunque lui ha partecipato come combattente, dicevamo appunto dell'occupazione di Parigi, e nel secondo Junger, se di secondo Junger si può parlare, e di questo, su questo verte la domanda, vediamo apparire un'altra figura del repertorio jungeriano, che è quella del ribelle, quindi del trattato del ribelle, questa figura che si trova in un contesto in cui è in minoranza per certi versi, è un senza patria. Quanto, ed è questa la domanda, si può evidenziare questa frattura, se c'è effettivamente, ed è quella del ribelle una figura nell'esperienza jungeriana, insomma nel suo pensiero e nella sua opera letteraria, e quindi sto pensando anche per esempio a Heliopolis, come ricordavi prima, quanto si può sottolineare questa differenza, se c'è, e quali sono le sue caratteristiche?
Sì, per certi versi una differenza ce la segnala Junger stesso, parlando di un Antico Testamento riferito alla prima parte della sua produzione, quindi a libri come L'Operaio, La Mobilitazione Totale o anche La Memorialistica di Guerra, è un Nuovo Testamento. Questa è una distinzione che però riconduce a un unicum, che forma appunto un unicum. Quindi secondo me sono di più gli elementi di continuità rispetto a quelli di discontinuità. Tant'è che Junger non disconosce mai una figura come quella dell'operaio, ma la va ad approfondire, ad affiancare con altre figure, come possono essere quella del ribelle che hai citato, o quella dell'anarca, che è più tarda rispetto anche a quella del ribelle. Un segno anche di questa continuità può essere un libro come Maxima Minima, che nasce proprio come annotazione a 30 anni di distanza sull'operaio, in cui ne approfondisce un po' la dimensione metafisica e anche simbolica dell'operaio, quindi non leggendolo solo nella lente dei cambiamenti in atto, ma estendendolo quasi a una titanomachia, una lotta fra degli elementi inferiori e degli elementi titanici rispetto a degli elementi olimpici. Quindi come la madre terra Gea che cerca di cambiare le vesti, come ritorna anche qui per certi versi questa immagine del serpente che avevamo evocato all'inizio della tecnica, che produce una spinta in avanti ma che ha anche un ritorno. Quindi c'è un approfondimento metafisico, una estensione delle problematiche riguardanti alla tecnica, e ci sono anche delle esigenze diverse, perché il ribelle rispetto all'operaio risponde a delle esigenze diverse, a un cambio di, che non è tanto un cambio di prospettiva, ma un cambio anche di situazione. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale finisce un progetto di civiltà, finisce anche la centralità dell'Europa, anche il suo spazio politico, anche nel concreto. Ricordiamo che la Germania che esce dalla Seconda Guerra Mondiale è una Germania che è divisa inizialmente addirittura in quattro aree di influenza, quindi non solo tra Occidente e Oriente, come sarà per lunghi anni fino alla caduta del muro di Berlino fino all'89, ma addirittura in quattro, con lo spazio di influenza americano, quello inglese, quello francese e quello sovietico. Junger è anche colpito da un divieto di pubblicazione nell'immediato, insieme a lui anche Schmitt, Heidegger, che sono due dei grandi autori che spesso vengono citati insieme a Junger. Quindi c'è un cambiamento forte, c'è una il nichilismo da essere solamente quella parte distruttrice che distrugge quasi quel bubbone che è rappresentato dalla falsificazione dell'universalismo borghese, per quanto poi una definizione che magari andrebbe anche approfondita, che è un'etichetta, quella del borghese, che dice tanto e non dice nulla, però diciamo contro questo universalismo dei diritti, questa spogliazione della concretezza dell'uomo, anche della sua dei suoi legami più profondi, quindi contro quel mondo che era rappresentato dal positivismo, dal materialismo, dal democraticismo e anche dal comunismo, quindi contro quella, un nichilismo che va a distruggere quella parte lì, è come se si estendesse, come se venisse messo in questione l'uomo in sé. Quindi c'è un'estensione anche del nichilismo, c'è un'estensione, una sua virulenza maggiore, di cui la cifra è anche appunto il ribelle, perché il ribelle vive la negazione, vive ciò che lo nega. Il ribelle deve reagire a un mondo che lo nega, a un mondo di ingranaggi, a un maelstrom, a una voragine che lo vuole portare verso il basso, lo vuole far scomparire. E in questo senso il ribelle è una figura che reagisce, che è una figura che viene posta in questione, che è in un piano inclinato, che non ha punti di riferimento, e li deve trovare nel in un punto più, per certi versi, più autentico, ma anche più pericoloso. E qui ci aiuta anche il termine che usa Junger, perché ribelle è una traduzione imperfetta del tedesco Waldganger, che letteralmente significa colui che passa il bosco, ma che indica un'antica tradizione medievale di coloro che venivano messi al bando, venivano espulsi, esiliati dalle città ed erano costretti a vivere nei boschi. Quindi venivano esiliati dalla realtà sociale, civile, e dovevano, per sopravvivere, sfidare la natura, quindi adeguarsi a una realtà più elementare, più naturale, ma anche più pericolosa, più difficile. Allo stesso modo, il ribelle viene esiliato dal mondo del nichilismo e deve trovare nell'essere una sua realtà più profonda. Un'immagine che Junger traduce anche con il mito greco, con il mito di Dioniso, che, rapito dai pirati, fa spuntare dalla barca in cui era prigioniero, dagli alberi della barca, degli alberi veri e propri, dei tralicci di vite, da cui spuntano fuori delle tigri che vanno ad azzannare i pirati, a liberare Dioniso. E questo sta a significare la sovranità dell'uomo rispetto anche al nichilismo e anche al nichilismo insito nella tecnica, perché Junger perde un po' l'ottimismo che aveva nei riguardi della tecnica, ma che comunque anche il rapporto della tecnica con... del rapporto fra Junger e la tecnica è sempre un atteggiamento quasi tragico, è sempre una sfida. La tecnica non è mai vissuta come un o come una semplice esaltazione o come una fonte di pericolo fine a se stessa, ma come una sfida con cui l'uomo si deve comunque confrontare.
E rispetto a questa figura del ribelle che mantiene comunque a dispetto di quanti magari come Evole appunto vedevano una dismissione di un certo tipo di volontà di operare nella realtà e nel contesto, ancorché con un nichilismo imperante. Riguardo al ribelle che mantiene questo volontarismo, questo navigare nel cesso est, invece la figura dell'anarca, che è poi nel corpus jungeriano l'ultima delle figure, quella che compare in Eumesville, nell'ultimo romanzo dei tre, cioè dalle scoglie sulle scogliere di marmo, Heliopolis e infine Eumesville. L'anarca, quale ruolo ricopre? Se è, conclude l'esperienza jungeriana in un certo modo, e anche il termine stesso, che proviene appunto da una influenza di Max Stirner. Cosa ci puoi dire a riguardo?
L'anarca è l'ultima delle grandi figure jungeriane, che appunto sono l'operaio, il ribelle e l'anarca, che riprende in parte anche quelle precedenti. E come giustamente ricordavi te, riprende anche due romanzi precedenti, andando a formare quasi una trilogia con Sulle scogliere di marmo, in cui viene descritto l'avanzare del nichilismo, Eleopolis, in cui invece viene descritto lo stato mondiale che nasce dopo questo livellamento creato dal nichilismo. Infine si arriva a Eumesville, in cui quello stato mondiale deflagra, viene distrutto, e sulle sue macerie nasce appunto la città di Eumesville, che riprende il nome Eumene, che è uno dei diadochi che si divise l'impero di Alessandro Magno, e in cui troviamo Martin Venator, che incarna l'anarca. Quindi l'anarca si situa in una precisa una precisa cornice, che è quella dello stato mondiale, delle rovine, del cadavere dello stato mondiale su cui banchetta il Condor, che è il nome del dittatore della città-stato di Eumaysville, che è una casba. E anche qui torna una tematica spengleriana che individuava nella società dei Fellain della casba medio orientale, così una sorta di immagine della decadenza. Un mondo quindi desertico in cui la storia è finita, siamo fuori dalla storia. E qui si muove l'anarca, che ritroviamo anche un po' quella tendenza che dicevamo rispetto a Maxima Minima, in cui certe tematiche vengono approfondite anche in un senso metafisico, perché il senso ultimo dell'anarca è quello della ricerca del grande incontro con l'assoluto, che potremmo vedere appunto come una irruzione dell'essere nella storia e quindi anche di una rigenerazione della storia. L'anarca non va confuso ovviamente con l'anarchico, con l'anarchista, che viene rappresentato anche all'interno del romanzo in una veste assolutamente negativa, perché fa una fine abbastanza stupida. Muore il personaggio che incarna l'anarca, che è questo sorta di scienziato dedito alle sostanze corrosive, che ha delle velleità di fare un attentato, che ruba una valigetta a un grasso avvocato della città, una valigetta che però contiene dell'esplosivo, che una volta che l'anarchico ruba e cerca di aprire, esplode uccidendolo. Quindi viene paradossalmente ucciso dalla parodia del potere, e sta anche a significare come una opposizione ottusa, diretta con il potere, porti a delle conseguenze nefaste. Mentre invece l'anarca rappresenta non l'opposizione fine a se stessa, un'opposizione che poi è un richiamo, ma una lontananza con il potere, quel distacco che ritorna ancora anche quella visione infantile, distaccata, che diciamo all'inizio, che permette all'anarca di un rapporto obliquo con il potere, di una vicinanza e allo stesso tempo di una lontananza, perché il personaggio di Martin Venator lavora a stretto contatto con il potere, con il potere tirannico della città rappresentato dal Condor, però non ne viene coinvolto interiormente. Ora, questa dimensione anche di ambiguità rispetto al potere potrebbe anche confondere il lettore, portare a una lettura dell'anarca come un rifugio nella propria interiorità, come una fuga dal mondo, cosa che secondo me è una lettura superficiale, perché come ci ricorda lo stesso Junger, l'anarca è anche colui che può uccidere il tiranno essendone proprio disinteressato, potendone stare a stretto contatto. E soprattutto ha una sua dimensione politica proprio nella sua volontà di rigenerare la storia, di riprodurre un movimento all'interno della storia. Lo fa sì con una attenzione metafisica, il romanzo finisce con una sorta di morte iniziatica, ma come indica anche il nome Martin Venator, il cognome è il latino per cacciatore, e Martin ha la radice ar, che è la radice comunque curresca per eccellenza, perché da ad esempio nel greco la parola arete, che è la parola virtù, la parola aristocrazia, così. Quindi è anche una dimensione importante che Junger nasconde, ci dice all'interno del suo nome. E anzi, questa sua capacità di essere allo stesso tempo mobilitato nella società, ma allo stesso tempo fuori dalla società, è anche in realtà ci dà il segno di come con l'anarca mette insieme sia la figura precedente dell'operaio, ossia colui che è mobilitato, sia la figura del ribelle, che è colui che per certi versi sfugge a questa mobilitazione. Ma l'anarca questa volta non lo fa partendo da uno svantaggio, da una negazione, ma lo fa per libera scelta. Non è colui che è esiliato dalla società, ma è colui che esilia la società da se stesso.
Bene, dopo questa lunga carrellata sullo Junger filosofo, sullo Junger letterato, ci sarebbe molto altro da dire.
Perché sì, abbiamo lasciato fuori tante cose.
Sì, la sua lunga vita anche la sua lunga esperienza di uomo, di combattente, di sperimentatore di droghe, ci permetterebbe di parlare anche di tante altre sue qualità, di altre sue esperienze anche particolari. Appunto, quella delle droghe è un ambito su cui ha scritto, tra l'altro, un testo come Avvicinamenti, che direi di consigliare, perché è un testo che a mio avviso è illuminante su certi aspetti. Ma sempre riguardo a questo potremmo anche consigliare, per esempio, la sua corrispondenza con Albert Hoffman, lo scopritore dell'acido lisergico, l'LSD.
Ma sì, che poi Junger descrive un vero e proprio trip con visita a Goddenholm.
Sì, ma ce ne sono tanti di testi che appunto su questo aspetto di Junger sono, direi, illuminanti, tanto sì, per rimanere...
Sì, anche perché ci dà una dimensione diversa anche di una cosa, di uno dei, anche dei, magari degli argomenti più abusati del nostro tempo, anche letti spesso in una maniera superficiale, mentre invece riesce a nobilitare per anche anche questo tipo di esperienze.
Beh sì, e poi questa esperienza con le droghe è connesso intimamente anche con la sua conoscenza, diciamo così, della filosofia perennis, quindi di dottrine esoteriche, quindi la sua amicizia, per esempio, con un filosofo, con un personaggio abbastanza ambiguo, strano, come Hugo Fischer, conosciuto già negli anni 20-30 del Novecento, e poi anche la sua esperienza, per esempio, con la rivista Antaios e la sua amicizia con Mircea Eliade. Quindi ci sono tutti questi elementi che potremmo dire anche secondari, ma che in realtà non so, tanto secondari non sono, no?
Sì, ma anche tutta l'esperienza di viaggiatore di Junger, i suoi scritti di viaggio, che sono molto interessanti e che restituiscono anche un genere letterario di cui Junger stesso si lamenta che è ormai pressoché inesistente. Nell'epoca del turismo, un viaggiatore come Junger è quanto mai raro.
Sì, tutte le varie le sue opere di letteratura udeporica, cioè la letteratura che si occupa del viaggio attraversato l'Atlantica, l'ho apprezzato molto, ma anche per esempio i suoi viaggi in terra italiana, quindi San Pietro, le sue esperienze, i suoi viaggi alla ricerca della Cicindela, questo coleottero su cui si era fissato e quindi che andava a cercare per esempio in terra sarda, e lì ci sono pagine davvero illuminanti su questa sua appunto attitudine di contemplatore solitario, questa sua capacità di osservare la natura, gli animali e soprattutto gli insetti, essendo appunto un entomologo, come dicevamo all'inizio, ma sempre con questo sguardo mai pesante, mai da esperto, come potrebbe fare un esperto con una pesantezza che poi ti uccide quasi anche la visione su quello stesso tema. Mai un settarismo esasperato. E infatti, appunto, in pagine come nella Torre Saracena e nelle altre pagine di cui accennavamo, ci sono delle frasi illuminanti, c'è una capacità Junger di riflettere sul dato naturale, sulla piccola corrispondenza che magari osserva in natura, che ti illumina tutt'altri mondi.
Sì, spesso i discepoli di un filosofo come Husserl, l'inventore, il filosofo della fenomenologia, dicevano che Husserl gli aveva insegnato a vedere. Secondo me questa cosa si può dire a maggior ragione di Junger, che innanzitutto è un pensatore molto più leggibile e godibile di Husserl e anche meno concettoso, meno astratto. Quindi leggere Junger è anche un imparare a vedere, è un imparare a contemplare, che è una dimensione fondamentale, una dimensione che poi fa parte anche del suo impianto metafisico, con la sua dottrina delle forme, che è un tema che non abbiamo trattato, ma è un tema centrale dello Junger, più specificatamente pensatore filosofo, in cui cerca di costruire una sorta di metafisica basata sul vedere, sulle forme, sul rapporto tra sigillo e impronte, non sul rapporto materialistico e utilitario, strumentalistico della causa-effetto.
Beh sì, immagino tu stia facendo riferimento a un saggio come Tipo, nome e forma.
Ma anche L'operaio, in cui per la prima volta parla della dottrina delle forme, che poi, come tutti i grandi temi jungeriani, percorrono sempre la sua opera.
Bene, con questo direi che abbiamo trattato di Junger in maniera, direi, abbastanza articolata e abbastanza nel dettaglio, ma abbiamo lasciato anche, speriamo, negli ascoltatori quella curiosità di andare a leggere anche poi nei vari libricini, nel libro che, come ricordavo all'inizio, ha scritto Michele, e lo ricordiamo anche alla fine, Ernst Junger, Il volto della tecnica, pubblicato per Altaforte, e anche il supplemento Junger, il sismografo della modernità, che uscirà con il primato nazionale di aprile.
E ovviamente leggersi Junger e i libri di Junger è sempre una lettura super consigliata.